vogliamo parlarvi del DDL che, se approvato, potrebbe riaprire le porte al ritorno delle centrali atomiche nel nostro paese, che è stato presentato dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. In realtà non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, da quando l'energia nucleare è stata inserita nell'elenco delle rinnovabili, l'avvio di un'operazione di greenwashing atomico era solo questione di tempo. Questa volta il nucleare, cui verrà garantita una corsia preferenziale, sarà affidato ai privati, che verranno sostenuti dallo Stato. Ma per capire meglio di che cosa si tratta e di che cosa è contenuto in questo DDL, che di fatto è una legge delega, per cui molto dipenderà poi dai decreti attuativi, siamo collegati con Angelo Tartaglia, professore emerito del Politecnico di Torino, e che ci illustrerà in che modo Pichetto Fratin sta cercando di aggirare i due referendum che nel 1997 e nel 2011 hanno detto di no al ritorno del nucleare in Italia. Buongiorno, professor Tartaglia.
Buongiorno a tutti.
Allora, proviamo a vedere in che cosa consiste questa operazione. Ci eravamo già sentiti alla fine dell'anno scorso per parlare della new company che è stata messa insieme da Enel con Ansaldo Energia e Leonardo, e all'epoca si trattava soltanto di impianti di tipo estero, su impianti di gestione di impianti all'estero. Oggi stiamo parlando della ripresa dell'avventura nucleare in Italia, il tutto in salsa verde, ovviamente.
Questo è chiaro. Dunque, diciamo subito che questo decreto legge di delega al governo per la partita nucleare, di contenuto non ha granché, salvo che non sarà da poco, perché dice che si approva il decreto, che lo ministro lo approva. Questo implica un cammino che porta a ricostruire, a ricostituire la presenza di centrali nucleari nel nostro territorio. Quindi è dato per ovvio e scontato che noi rientriamo nel nucleare. L'unica cosa è scritto in tutto il testo del decreto che, quando si parla di nucleare, la parola non è mai da sola, ma è accompagnata dalla qualifica sostenibile. Naturalmente il decreto non specifica, sapete che nei decreti a volte c'è anche un prontuario che indica il significato delle sigle, così via. Non specifica che cosa diavolo significhi questo sostenibile, però l'energia è sostenibile, nucleare di cui si parla è sostenibile. Non ci sono accenni a nulla. In dichiarazioni fatte in Parlamento, il ministro ha detto che, siccome queste centrali future sarebbero con tecnologie nuove, non quelle di quando ci sono stati i referendum, allora questo vuol dire che non si aggira nulla, perché si tratta di un, appunto, qualcosa di che allora non c'era e quindi si può procedere. Direi che la cosa più rilevante che vedo, più che continuare su un cammino che è stato dichiarato più volte, che bisogna riprendere il nucleare, dare un posto all'Italia nel panorama nucleare del mondo e così via, diciamo la cosa più notevole è che tutto questo processo, che viene ipotizzato e che si prevede altri decreti, cioè si andrebbe avanti per decreti al riguardo, è del tutto marginalizzato il Parlamento. Questo disegno di legge viene a discusso nel Consiglio dei Ministri e dopodiché si avvierebbe, poi ci sarebbero gli altri decreti, in cui il contenuto ovviamente non possiamo conoscere adesso, che sarebbero quelli specifici, che direbbero concretamente sulle centrali come si potrebbe fare, come si dovrebbe fare, dove si farebbero e così via. Anche quelli sarebbero decreti, non disegni legge. È previsto che siano poi sottoposti al parere delle commissioni competenti della Camera e del Senato, pareri da dare in un tempo ristretto, e nel caso che nel tempo il parere non sia arrivato, il decreto è valido comunque, e che comunque sono semplicemente pareri, cioè non c'è nessun passaggio reale parlamentare. Da una parte abbiamo avuto dei referendum che hanno detto basta con il nucleare in Italia, dopodiché ci andrebbe avanti per reintrodurre il nucleare in Italia con decreti che non vengono approvati dal Parlamento, ma vengono approvati solo dal governo, salvo avere avvisato volontà del governo del contenuto il Parlamento. Questa mi sembra una cosa particolarmente significativa e grave. Di più, appunto, di merito non c'è, non è che venga detto faremo una centrale qui o là. I decreti futuri stabiliranno le procedure attraverso le quali individuare le localizzazioni e quant'altro. Le procedure prevedono tutte di aggirare o superare quelli che sono i vincoli normali per realizzare qualcosa. Prevedono la possibilità di modificare automaticamente i piani regolatori, per esempio, qualora si individui un certo sito, prevedono stanziamenti a compensazione o a riconoscimento dell'impegno per le pubbliche amministrazioni che i comuni che dovranno farsi carico di questi nuovi impianti. Tutto fatto al centro, tutto fatto in maniera assolutamente dirigistica, tutto che non si sa bene cosa sia, ma col mito di fare però del nucleare sostenibile, che non viene specificato che cosa voglia dire.
Tra l'altro, questo delle compensazioni era uno dei quesiti referendari già nel 1997, e infatti l'abolizione delle compensazioni fu, come dire, lo strumento con il quale si cancellò quella legge. Quindi stiamo parlando nuovamente di ritornare anche nello spirito alle modalità che sono state bocciate da quei due referendum. Anche questo è particolarmente interessante, perché evidentemente il governo è ben consapevole che senza adeguata remunerazione non troverà nessuna amministrazione, né di destra né di sinistra, disposta a sfidare la propria popolazione per installare nuovamente delle centrali sul territorio nazionale. Questo mi sembra un aspetto piuttosto importante.
Questo è centrale, ma il decreto, nel nominare quello che si intende fare, senza ancora dire nulla su come, niente di specifico operativo, prevede anche che venga finalmente realizzato il deposito delle scorie, dobbiamo comunque fare, ma anche i siti per i depositi temporanei. E attenzione, noi abbiamo scorie sparse per l'Italia che sono in depositi temporanei, perché si è cominciato a farle lì e si continua a farle lì. In Piemonte ce ne sono diversi, nell'area di Sanluggia e non solo. Allora, ci prevede queste cose qui, prevede anche impianti di riprocessamento, che noi non abbiamo adesso. Il riprocessamento delle scorie avviene mandandole all'estero, in Francia o in Inghilterra, e prevede niente meno che si facciano anche degli impianti di produzione del cosiddetto combustibile nucleare, in altre parole degli impianti di arricchimento, cioè che quello che permettono di partire dal minerale d'uranio e poi, facendo l'arricchimento, arrivare alla gradazione adeguata per essere utilizzata nelle centrali nucleari. Quindi questo è anche una sorta di delirio di onnipotenza, perché gli impianti, come vediamo dalla vicenda internazionale, gli impianti di arricchimento hanno una valenza strategico-politica notevolissima, e sono tutti in paesi che fanno parte di dei grandi blocchi e devono essere in qualche modo affidabili, perché chi ha un impianto di riprocessamento teoricamente può andare avanti, non di riprocessamento, di arricchimento, teoricamente può andare avanti e mettersi in grado di fare le bombe. Allora non so se nell'idea del ministro Pichetto e del governo ci sia anche quello di trasformare l'Italia in una potenza nucleare militare, però se ci scrive che vorremmo in futuro fare anche degli impianti di arricchimento per essere indipendenti dal punto di vista del combustibile nucleare, noi saremmo anche in grado di diventare una potenza nucleare militare. Tutto questo in questo 4 pagine o 6 pagine di decreto c'è scritto. Nulla di concreto immediatamente, ma io userei una denominazione significativa. È come dire: il nucleare noi tireremo diritto. Questo è quello che dice il ministro.
Ecco, i giornali, non da quello che ho capito, non il DDL, ma i giornali invece riportano affermazioni che ci, come dire, riconducono a nucleare di terza generazione avanzata, oppure quelli di quarta generazione, e soprattutto questa storia delle mini centrali. Ai microfoni di Blackout ne abbiamo già parlato, però credo che l'apparato propagandistico che sostiene il fatto che si tratterebbe di impianti nuovi di zecca completamente diversi da quelli che sono stati rifiutati e chiusi molti anni fa, si basi proprio su questi su queste tre concetti: mini, terza generazione avanzata, quarta generazione. Sì, forse vale la pena tornarci un secondo.
Certo, la cosa è tragicomica, a parte in quarta generazione, che non vuol dire nulla. Nella quarta generazione uno può prendere il catalogo delle centrali nucleari, che è vastissimo, in cui c'è una quantità di idee, di progetti, di prototipi già fatti, di alcune centrali realizzate, poi lasciate messe da parte. Quindi è una quantità di cose diverse, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. La cosa effettivamente paradossale è questa storia delle mini o addirittura microcentrali, perché recentemente, la settimana scorsa credo, il presidente di Confindustria Orsini ha detto, l'aveva detto, ma ha ribadito, che loro, Confindustria, sarebbero disponibili a ospitare nelle loro aziende queste mini centrali, perché loro hanno bisogno di energia. Allora, ovviamente questo signore, come tanti altri, non sa di che cosa parla, però è molto significativo il fatto che per loro va bene tutto purché non si guardi il mercato, perché loro devono avere degli utili e così via. L'idea delle mini centrali, da un punto di vista, non è una novità, perché le piccole, piccolissime centrali, e da quando sono nate le centrali che si possono, si sanno fare, però qui il discorso è produrre energia, non per fare ricerca. Ora, ci vuole poco capire che se uno si orientasse a fare delle mini centrali, al di là di ogni altra considerazione, dovrebbe farne migliaia per avere un impatto reale sul bilancio energetico del paese. Le grandi centrali da 1 gigawatt e 6, più recenti, hanno tutti i loro problemi, ma hanno una producibilità, capacità di produrre energia molto alta. Se io faccio una mini centrale e voglio avere un impatto analogo, devo fare migliaia di mini centrali. Quindi bisogna immaginare una rete di migliaia di centrali sparpagliate, niente meno che, prendendo la lettera Orsini, messe nelle aziende che ci sono intorno, nelle zone industriali delle nostre città. Ecco, ognuno ha la sua mini centrale, la mette lì. Immaginatevi la sicurezza, i controlli. Le cronache sono piene di incidenti, purtroppo, sul lavoro, di norme che non vengono rispettate. Immaginatevi di avere anche delle centrali nucleari domestiche e garantite questa sicurezza che avete nei centri di ricerca e così via. Cioè, è un clima veramente di follia assoluta quella che vediamo, ma con un sacco di alleati e di complici. La spinta è Confindustria, la spinta sono le maggiori imprese del settore che puntano a fare ovviamente degli utili, e che tra l'altro sono tutte imprese a partecipazione statale. Viene di nuovo il dubbio di capire chi è che controlla chi, se è lo Stato che controlla queste imprese o se sono le imprese che controllano lo Stato.
Beh, a Torino sono ormai diverso tempo che sono usciti articoli sui quotidiani mainstream che parlano di Mirafiori, questo scatolone enorme, la città nella città, più vuoto che pieno, come possibile contenitore di una di queste mini centrali.
Immaginate di avere una cosa, perché poi tutte queste cose qui, immaginate anche per le nostre strade, autostrade, via discorrendo, un flusso di camion, furgoni, scortati ovviamente da polizia o esercito, che trasportano il materiale fissile a bassa attività ma di interesse strategico per altri paesi o per terroristi vari, e poi portano via da queste sparpagliate centrali dovunque le scorie, cioè il materiale esausto da portare nei siti, immaginando di averli trovati, o negli impianti di riprocessamento per recuperare il materiale fissile ancora presente, impianti che sono previsti anche in questo mega progetto globale. Quindi per le strade ogni tanto avrete magari l'incidente fatto col furgoncino che sta trasportando scorie nucleari dall'impresa Pincopallo, che si trova alla periferia della città o cittadina in cui voi vivete. non lo so, è un problema di psichiatria, secondo me, quello che abbiamo di fronte, più che essere un problema fisico di politica dell'energia. Però questo è il livello.
Beh, credo che loro fondino tutto sulla propaganda, sul lanciare degli slogan che non contengono nulla ma che sembrano accattivanti. Ancora sabato lo stesso Pichetto Fratin, proprio qua a Torino, il Museo del Risorgimento, dove era in corso una convention sulla energia, ha nuovamente rilanciato Torino come possibile centro di questa avventura nucleare, e quindi un nuovo tassello, e tra l'altro all'interno di una città che mostra una spiccata attitudine nei confronti dell'industria armiera. Ecco, se tanto mi dà tanto, credo di essere estremamente preoccupata. Poi non so se in realtà siano solo parole, per il momento siano solo slogan, o ci sia davvero un progetto preciso. Però quello che mi pare sicuro è che la prospettiva che abbiamo di fronte è una prospettiva decisamente inquietante.
Assolutamente sì, certamente. Il problema è rendere consapevoli un po' tutti di questo stato di cose, perché nel presentarlo in questo modo superficiale, alla leggera, sembra di avere di fronte un magnifico futuro con infinita energia. La premier, per la verità, che secondo me è un pochino più, diciamo, a un livello un pochino più elevato del ministro dal punto di vista della comprensione delle cose, non insiste tanto su questi aspetti, quanto sulla fusione. Alla COP29 è andata a dire che noi, l'Italia, si impegna, è già impegnata sul campo della fusione, e che quella sarà la soluzione, altra cosa dicono, per cui il nucleare, quello tradizionale, anche di quarta generazione, sarebbe solo transitorio verso la fusione, altro mito. Però nell'immediato comunque si tratta di queste porcherie, insomma.
Ecco, raccontiamo ai nostri ascoltatori perché parlare di fusione è vendere fumo, ai fumatori, insomma.
Perché ci sono dei problemi molto grandi, e attenzione, la ricerca nel campo della fusione non militare va avanti da molti decenni, lentamente, con grande impegno e grandissime spese, e qualche progresso lo ha fatto rispetto a 60 anni fa o perché fosse, però siamo ancora molto lontani dall'avere delle centrali, perché attualmente uno riesce a produrre la fusione localmente, ma il problema è, in futuro sarebbe, non di produrla episodicamente, cioè una specie di sbuffo in cui avviene la fusione e quindi c'è dell'energia, che uno dei problemi era come faccio a estrarla, adesso forse uno saprebbe estrarla, l'altro problema è comunque estrarne di più di quella che devo spendere per tenere tutto il processo in funzione, ma è quella di avere un sistema, per avere una centrale, che permette di avere la fusione con continuità, non uno sbuffo. Quindi io devo alimentare continuamente questa macchina di idrogeno e deuterio e tritio, e continuamente, con continuità, dalla stessa macchina devo poter estrarre l'energia. In questa roba qui non c'è nulla al riguardo, è ancora lontanissima. Allora, un conto è fare della ricerca in questo campo, un conto è vendere questo come, vabbè, sì, c'è Enel che dice che entro una decina d'anni addirittura avremmo già le primi impianti. È una, fa ridere, nel 1968, il tempo in cui mi sono laureato io in ingegneria nucleare, ci si diceva che entro una trentina d'anni ci sarebbero stati i primi centrali a fusione. Adesso siamo nel 2025, quelli che ci lavorano hanno detto abbiamo avuto dei passi avanti sia negli Stati Uniti che in Europa, ci vorrà ancora una trentina d'anni o forse poco più per avere le centrali. Arriva Enel e dice entro 10 anni avremo le centrali, cioè uno può dire qualsiasi cosa, il contrario di qualsiasi cosa, siamo ben lontani, per cui la ricerca è una cosa, i miti sono un'altra, questo va detto in una fusione.
Ecco, questo mi sembra un aspetto decisamente interessante, perché siamo sempre di fronte a propaganda, e da quello che mi è parso di capire, il fatto che lo stesso Pichetto Fratin dice che l'iter, come dire, approvativo e tutto, arriveremo fino al 2027, credo che siano consapevoli della necessità di raccontare ancora balle, o anche del fatto che se non risolvono la questione delle vecchie centrali, del deposito, delle scorie, eccetera, eccetera, difficilmente potranno senza troppi problemi avviare il nuovo processo raccontando che qualcosa di davvero nuovo, anche se non lo è. E quindi mi pare che a questo punto sia assolutamente fondamentale moltiplicare l'informazione, perché in questa partita qui abbiamo un governo che sta cercando appunto di dribblare i no dei emersi dei referendum, e questo, quanto sarà bravo nel take questo governo e quanto forte la squadra avversaria nel contrastarlo, dipenderà credo anche da una corretta informazione.
È centrale, perché non servono le cose emotive, non servono i miti e le frottole che tutti i giorni leggiamo. Ci vogliono delle conoscenze anche tecniche, per carità, bisogna rivolgersi a chi le ha, però la sostanza è fatta di informazioni che devono essere verificabili. Il mondo dell'informazione è vitale, quindi bisogna sempre andare a controllare quello che ci viene detto, altrimenti siamo guinati. E questo è centrale, assolutamente, tanto più che questo decreto legge come obiettivo principale, secondo me, non ha di per sé solo quello di riprendere il cammino del nucleare e così via, ma è quello di lasciarlo totalmente nelle mani dell'esecutivo. Quello che uno legge lì dentro è che per il futuro, andando avanti con futuri decreti, tutte le decisioni sarebbero centralizzate. Localmente non ci sarebbe nessuna possibilità concreta di interferire con i processi decisionali, al massimo dare qualche parere, ma non intervenire con divieti o cose di questo genere. Questo è contenuto nel decreto.
Quindi sostanzialmente siamo di fronte a un'operazione che è molto simile a quella che è stata attuata nei confronti delle grandi opere, dal TAV al ponte sullo stretto, quello di avvocare a sé da parte del governo ogni elemento decisionale, considerando questa opera di interesse prioritario, e quindi togliere qualsiasi residuo potere di controllo ci sia nelle mani delle amministrazioni locali o di gruppi di cittadini che possano fare pressioni su queste stesse amministrazioni locali.
Esattamente così. Quindi a maggior ragione bisogna da subito diffondere il più possibile l'informazione, e direi pure anche mobilitarsi per avere l'interlocuzione diretta con coloro che si assumono la prerogativa e la pretesa di decidere a nome degli altri, per mostrare quanto e se siano consapevoli di quello che stanno facendo.
Esatto, io mi permetto di segnalare l'agile libretto che hai scritto tu a spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare, in cui ancora non si parlava di questo DDL, ma tutti gli elementi necessari per capire in cosa consista la truffa ci sono tutti, edizioni Abele. Se invece tu hai altri suggerimenti da dare...
Ma per il momento diciamo seguiamo la situazione e vediamo come evolve, spiegando, ecco. Ci sono delle documentazioni che uno può fornire, chi è interessato. Io avevo avuto, ne ho forse già parlato, un'audizione in Parlamento a marzo scorso, e c'è il sunto delle disposizioni che ho ottenuto allora, che contiene, diciamo, in maniera sintetica delle cose di merito del nucleare. Questo documento può essere reso disponibile se qualcuno è interessato. Ecco, così.
Va bene. Allora io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ti ringrazio molto e alla prossima. Ciao.
Alla prossima. Ciao.